Eccoci qui, siamo ancora insieme nel pomeriggio di Maracanã su TMV Radio. Eleonora Marini, Alessandro Sticozzi. Abbiamo chiuso il focus, almeno per ora, sulle due milanesi, ma dobbiamo andare anche su altri temi. Allora andiamo a salutare i prossimi ospiti. Ritroviamo Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Ancora buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Rieccoci.
Sì, buon pomeriggio.
Ed è con noi anche Francesco Repice. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Grazie, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ben trovato.
Allora, io ripartirei ora dalle parole di Massimiliano Allegri, che dagli Stati Uniti ha parlato molto chiaramente, commentando anche un po' appunto i rinforzi arrivati finora da Pogba e Di Maria straordinari, bene Bremer. Insomma, non si nasconde più, perché lui dice lo scudetto è un dovere, anche perché lo scorso anno, insomma, siamo rimasti senza trofei per la prima volta in 10 anni, alla luce dei rinforzi che sono arrivati ora e la squadra, insomma, che stiamo vedendo. Sarà un dovere appunto vincere lo scudetto. Allora parto da Francesco Repice e ti chiedo: il messaggio è più ai giocatori o alla concorrenza secondo te?
No, il messaggio ai giocatori. Perché evidentemente Massimiliano Allegri ha vissuto con grande difficoltà la passata stagione. Per lui non vincere è un fatto abbastanza inedito, innaturale se vogliamo. Ha chiesto alla società dei calciatori, quei calciatori sono arrivati e adesso lui dice ai calciatori: guardate, io ho voluto qui e adesso si va a vincere. Ma questo lo ha fatto sempre, anche nelle passate edizioni bianconere, a parte l'ultima perché era insomma abbastanza particolare, lo ha fatto sempre, ha detto alla squadra, ha sempre fatto capire alla squadra come lì non si sta per... Per attirare le persone, per fare spettacolo, lì si sta per vincere. E lui ha voluto quei giocatori per vincere, perché questo è, diciamo così, il focus, il mood di quel club, di quella squadra, di quel modo di pensare. Ha provato la Juventus a cambiare le cose, con Pirlo, con Sarri, però poi evidentemente hanno capito che insomma, se uno storicamente nasce così, chi nasce tondo non può morire quadrato, diceva sempre mia nonna. E quindi loro sono così e continueranno ad essere così, e credo che questa sia la loro, sia il loro DNA, e Massimiliano Allegri lo sta facendo capire bene a tutti.
Daniele.
Assolutamente così, la Juventus è condannata a vincere, lo dice il nome stesso, sono 3 anni che non vince, perché l'ultimo scudetto l'ha vinto il Milan, quello precedente aveva vinto l'Inter. La Juventus non è stata assolutamente competitiva quest'anno. Credo che Allegri, di cui io sono un grandissimo estimatore, abbia commesso a sua volta qualche errore nella gestione della squadra, e mi auguro per lui e per la Juventus che quest'anno questo non si ripeta, ma ne sono convinto, perché sicuramente lui sa di avere tra le mani una squadra che deve assolutamente puntare allo scudetto. Qualcuno dice che è favorita l'Inter, ma insomma o l'Inter o la Juve, credo che potrebbe essere un duello fra queste due quest'anno, e sicuramente penso che la Juventus abbia fatto quasi tutto per essere una squadra da scudetto. La rivedo nuovamente ai vertici, a Vlahovic sin dall'inizio, lo scorso anno è arrivato a gennaio, ha preso Di Maria che è sicuramente un grandissimo giocatore, anche se bisognerà capire cosa succederà prima e soprattutto dopo il Mondiale. Tornerà a Chiesa, bisognerà vedere quando tornerà, anche condizioni tornerà, ma sarà un recupero importantissimo. Quindi la Juventus ha preso Bremer dietro per sostituire De Ligt, per cui insomma è una squadra sicuramente molto forte e che non può non puntare allo scudetto assolutamente.
Sento anche Stefano Impallomeni su questo, se le parole del tecnico appunto sono più per i giocatori o un avviso anche alla concorrenza.
Ma guarda Leonora, visto che c'è Francesco Repice, che è degno erede di Ameri e di Sandrino Ciotti, il maestro, proprio prendo a prestito una famosa frase di Ciotti, che durante i collegamenti c'era un collega che si era impappinato e praticamente si autocitava sbagliando se stesso il nome, non si ricordava, e Ciotti disse: cerchiamo bene innanzitutto di capire bene
appunto chi
siamo. E allora voglio dire, Allegri ha sintetizzato, ecco, cioè nel senso che non si è nascosto come mi attendevo che facesse, e ha dichiarato: dobbiamo tornare a vincere lo scudetto, cerchiamo bene di capire chi siamo.
Alessandro.
E chi siamo? Chi era la Juventus e chi è oggi? È anche il tema della domanda di Luigi. Ecco, Ronaldo, De Ligt, Bernardeschi, Romero, Demiral, Bentancur, Kulusevski. Lui dice che negli ultimi 2 anni la Juventus si è indebolita anziché rafforzarsi. Siete d'accordo? Partirei da Francesco Repice.
Beh, obiettivamente ha perso giocatori importanti. Io non credo, di quelli che hai detto tu, adesso me ne vengono a memoria due, che sono Kulusevski, Bentancur e Demiral.
Poi c'erano Ronaldo e De Ligt, il Romero.
Sì, ecco, per quello che mi riguarda Romero e Demiral sono quelli veramente... perché sono giocatori forti, 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 forti. Io quando ho sentito che l'Inter, ho sentito, ho letto, come credo voi tutti abbiate fatto, si stava dirottando le sue energie su Demiral, e to. Insomma, tra Demiral e Bremer io non so chi preferisco. Demiral è un giocatore forte, ma veramente forte. Per cui sì, insomma, quei difensori là, secondo me, sono stati ceduti con un pochino troppa leggerezza da parte del club, che probabilmente... non lo so, forse non aveva capito che è il viale del tramonto di Chiellini, l'età di Bonucci e le riserve non esattamente a quell'altezza avrebbero potuto comportare un problema per il reparto arretrato. Però secondo me alla fine la Juventus non si è indebolita, perché comunque ha preso giocatori molto forti. Quest'anno la Juventus parte per vincere il campionato, ma secondo me con un bagaglio di esperienza pazzesco con Pogba e Di Maria, e io sono convinto che insomma lotterà fino alla fine. Se non vince, lotterà fino alla fine. Però sono del parere che quest'anno il vero problema per coloro i quali dovranno vincere lo scudetto, quindi l'Inter, la Juventus, ha un nome e un cognome,
la Roma,
si chiama José Mourinho.
E noi proprio lì vi volevamo portare, pensa Francesco, perché adesso c'è anche Wijnaldum che potrebbe arrivare proprio da José Mourinho. Una Roma che ormai compra solo campioni.
Sì, compra. Tra l'altro la Roma ha speso fino adesso, al momento ha speso 7 milioni di euro per un cartellino, al momento.
Perché ha speso più Mourinho di telefonate che Friedkin per i cartellini, Francesco.
Il problema è che poi però devi arrivare prima degli altri e a convincere meglio degli altri rispetto agli altri calciatori, quindi forti a venire da te. E in questo Mourinho è ovvio che è la carta vincente, come può esserla durante la stagione. Se dovessero veramente arrivare, Wijnaldum è un difensore di spessore, magari è dura avere a che fare con Mourinho tutto l'anno.
Francesco, non aspetta, perché non riusciamo più a sentirti.
È molto dura avere a che fare con Mourinho tutto l'anno.
Allora, è molto dura,
ecco, sì.
Molto difficile, molto complicato. Io guardo i giocatori lì davanti, quei quattro. Insomma, se io fossi allenatore di un club di Serie A, vedendo quei quattro lì davanti, se fossi allenatore di quella squadra sarei veramente contento, molto contento. Se fossi un allenatore di altre squadre sarei molto preoccupato, molto preoccupato.
Che ne pensano di questo Stefano e poi Daniele? Francesco diceva, insomma, bisogna guardarsi dalla Roma il prossimo anno. Nome e cognome, José Mourinho. Considerando che appunto anche per Wijnaldum si sta... trattando, il giocatore ha già dato la sua disponibilità, quindi insomma potrebbe essere davvero il prossimo rinforzo giallorosso. Stefano.
Francesco ha ragione, confermo, condivido. La Roma si è sbloccata, l'ho detto anche nei giorni scorsi, vincendo la Conference League. I giocatori che ci sono stati per parecchi anni alla Roma sono cresciuti. In più è arrivato Dybala, potrebbe arrivare Wijnaldum, ma adesso vedremo cosa si farà sul mercato. Ha ragione Francesco, ha fatto bene a sottolineare che la Roma per adesso ha speso soltanto 7 milioni per Celi, quindi voglio dire, ha un ambiente a favore, non ha attriti, è l'avversaria più temibile nel prossimo campionato. Però si porta dietro una responsabilità che lo scorso anno non aveva, cioè adesso le responsabilità aumentano, ma in questo scenario, in questo palcoscenico, José Mourinho si esalta e ora gli altri devono seguire José Mourinho, che praticamente totalizza, è proprio è José Mourinho Show insieme a Dan Fredkin, The Hammer, il martello. Io li vedo così, cioè molto, molto molta determinazione e anche il sorriso e anche il gusto nel business, per carità, nel lavoro, di divertimento, cioè di passione. Vedo che a Trigoria è tornato il sorriso, quella voglia di fare, di essere propositivi, di osare, di rischiare, di dire sì, ce la possiamo giocare.
Io rischiare al rialzo, Stefano, nel senso quello.
Con questa campagna acquisti, con questi arrivi, si deve andare oltre. Perché se arrivi quinto, ma anche se arrivi quarto, cioè, adesso la Roma, la Roma è entrata prepotentemente nell'otto della Champions. Poi lo scorso anno ci ha insegnato la storia, come avevamo detto prima con Daniele, riferimento al Milan, che tutto può succedere, non è che vince la squadra più forte. La mia opinione è che l'Inter abbia un vantaggio rispetto ad altre perché è più collaudata. Pioli è al terzo anno, Mourinho al secondo. Cioè, per carità, io non trascurerei neanche la Lazio, a dire la verità, e anche il Napoli, perché Spalletti è un grande allenatore. Però è bello, sarà bello il prossimo campionato. E quindi sono d'accordo con Francesco, la Roma è un avversario temibilissimo per tutta questa serie di motivi che ho detto.
Daniele, se Allegri appunto ha il dovere di vincere lo scudetto, la Roma ha anche il dovere, non dico di vincere lo scudetto, ma di alzare decisamente l'asticella a questo punto?
Ma sicuramente, se dovesse arrivare un centrocampista della forza e dell'esperienza di Wijnaldum e un difensore di prima fascia, secondo me la Roma può piombare al tavolo dello scudetto e sparecchiare tutto. Può essere la mina vagante del campionato, perché con un allenatore della personalità di Mourinho e con la piazza che avrebbe un entusiasmo straordinario, trascinante, secondo me la Roma potrebbe davvero diventare, non dico il terzo incomodo, ma addirittura il primo o secondo incomodo sul tavolo dello scudetto. Quindi attenzione a Mourinho se gli danno la squadra giusta, perché può essere veramente l'anno della Roma quest'anno, con i mondiali di mezzo, con tanti giocatori che se ne andranno poi torneranno, insomma sarà un campionato strano, ma la Roma può dire la sua davvero se arrivano un paio di giocatori di un certo livello, cioè quelli che le mancano. Secondo me la Roma può essere grandissima protagonista di questo campionato. Ma vorrei dire una cosa in più, se mi consentite.
Certo.
Anche se è arrivata a 23 punti dal Milan, abbiamo visto in questi anni i distacchi non in maniera così facile sono stati accorciati. Il Milan ci ha messo un po' di stagioni, sì, è vero. Matic ha giocato 200 partite col Manchester, ha fatto lo stesso Wijnaldum con Liverpool, cioè, sono giocatori che vengono da un altro mondo, giocano un'altra categoria pure di campionato e si trovano pure altri avversari davanti.
Assolutamente sì, ma io credo che l'acquisto migliore della Roma degli ultimi anni siano stati i Friedkin, perché i Friedkin sono arrivati in silenzio e sono rimasti in silenzio, non hanno mai parlato con nessuno, ma hanno fatto delle operazioni straordinarie. La prima, quella di José Mourinho, che ovviamente ha infiammato il popolo giallorosso. Questa di Dybala quest'anno è dal punto di vista mediatico, ma non solo mediatico, ovviamente anche tecnico, un grandissimo acquisto. Insomma, si stanno muovendo veramente bene, cioè io non credo che questi siano di passaggio. Questi
lo
sono
stadio,
venuti
Daniele,
per,
cioè,
per
c'è un modus operandi molto diverso da prima,
esatto.
Ci sembra
sono
di percepire.
Sono venuti per vincere, non fanno parole, fanno fatti, ed è la cosa che ha completamente cambiato il modo di fare fino a due anni fa. Insomma, questa è la vera conquista della nuova Roma, secondo me.
Allora,
anche poi The Listing, stadio, abbonati, ragazzi, sono tutti passi azzeccati, non sbagliano niente,
roba. Tanta roba, non hanno sbagliato niente finora, è vero.
Allora, ancora a proposito di Roma, l'1-0-1 finale scrive: secondo me prenderanno in prestito con diritto di riscatto Wijnaldum per far vedere al Sassuolo che Frattesi non serve. Poi verso fine agosto venderanno Veretout e prenderanno anche Frattesi. Che ne pensano i tre big? Siete i tre big, siete voi.
La triade, nuova triade.
Francesco, ripartiamo da te, Francesco.
No, ma non ne so nulla, sinceramente. È chiaro che sono tutti scenari ipotizzabili, tutte le posizioni. Poi noi facciamo sempre i calcoli con le tasche degli altri,
ah,
è meravigliosa questa cosa. Perché poi bisogna sedersi lì, fare i contratti, stipulare il contratto di Dybala non è stato semplice, è quello che mi dicono. Cioè sono delle cose particolarissime, molto come dire, di comune convenienza, sono delle scale bilaterali, vanno da una parte e dall'altra, ma tutto lì c'è voluta grande inventiva anche dal punto di vista come dire, legale. Sono bravi, evidentemente si avvalgono di una struttura legale molto importante, perché altrimenti non si può convincere uno come Dybala così nel giro di poco tempo, anche se poi alla fine credo che l'operazione fosse stata studiata appunto nei dettagli. Io non so chi arriverà, se arriverà qualcun altro. È ovvio che si parla di Wijnaldum, è ovvio che Wijnaldum è uno che guadagna 9 milioni l'anno, che comunque è un'altra cosa, secondo me, a proposito di quello che diceva Daniele. Loro lì si fermano, loro oltre i 6 non vanno. Loro hanno detto subito: guardate, oltre questa cifra qua, ingaggi il salary cap, se lo sono fatti all'interno, hanno spiegato bene la situazione, oltre lì non si va. E quello lo stanno seguendo anche con Dybala, con Pellegrini, con Abrams, con tutti gli altri, e Zaniolo, che ha capito qual è l'andazzo, adesso sta dicendo: ok, va bene, aspetto, do tutto so di poter diventare un top di questo club, di questa squadra, quindi attendo il mio turno. Anche lì, insomma, hanno agito perfettamente, cioè sono una gestione assolutamente perfetta del materiale che hanno a disposizione. Non so cosa faranno, anche perché Daniele ha detto giustamente, questi non parlano con nessuno, nessuno ha sentito la sua voce. Io stamattina ho incontrato insomma l'ufficio stampa di Cateto, del sindaco di Roma, Gigi Coldagelli, che è un amico comune, e ho detto: scusa, sì, mi racconti che tu l'hai incontrato per lo stadio, mi dici che voce c'hanno? Che io non ho mai sentito manco la voce. Dico, tu l'hai sentito? Dice, sì. Perché noi non abbiamo sentito, nessuno lì sa che cosa dicono, cosa pensano, cosa... Non conosco nemmeno, ripeto, il timbro della voce, per cui
ma non è mai successo.
Quando
storia,
è comparso nel film era doppiato Friedkin, quindi uno non lo può sapere proprio.
non
è mai
non
successo
so.
Nella storia che un proprietario della società importante come la Roma non parli con nessuno, non rilasci interviste, cioè non è mai successo nella storia del calcio italiano.
Qui a Roma è vissuto come un dramma, se te lo posso dire, a tanti colleghi non se ne danno per inteso.
È vissuto con un dramma fino a quando non arrivano Dybala e tutti gli altri.
Certo.
Poi invece è vissuto con quello che avete detto voi, cioè non parlano ma fanno i fatti, e ripeto, non solo con il calciomercato, ci sono altre questioni che sono andate veramente a ritmo speditissimo rispetto a quella che era stata la passata gestione. Sembra brutto dirlo, inelegante, però obiettivamente è così. Guardate lo stadio, una roba impressionante.
Allora, di voce sentiamo invece quella degli ascoltatori. 3318200213.
Ciao ragazzi, Salvo da Palermo. Scusate, Allegri, ok, lo scudetto, ok, tutto. Noi vogliamo la Champions, lui deve trovare un modulo offensivo, ci deve portare la Champions, noi quello vogliamo. Gli scudetti ne abbiamo vinto 36, 37, non so quando, sempre, attenzione, un'ottima cosa vincere lo scudetto, ma noi vogliamo la Champions, assolutamente.
Manco la
Stefano,
PSG,
per tornare anche
dai.
Sul discorso che facevamo prima della differenza che c'è ancora delle italiane comunque rispetto alle big d'Europa, insomma non è che è un obiettivo, la Champions non la vincono tutti.
Ma Eleonora, per carità, può succedere, l'eccezione può esistere, però è dura, cioè poi per carità in un torneo così ristretto di poche partite dai quarti in poi ti può capitare un sorteggio favorevole, dei giocatori forti che entrano in forma, delle alchimie, delle empatie che poi si sviluppano nel migliore dei modi, insomma una serie di cose che ti può portare poi al trionfo, no? Però è molto difficile. Io me lo auguro per le italiane, per il calcio italiano, sì. E per tante cose. Io credo che il trionfo della Roma sia stato molto importante per il calcio italiano, non soltanto per i tifosi della Roma, e quindi anche, però è la fotografia del momento, cioè il calcio italiano è molto forte, potrebbe essere molto competitivo tra Europa League e Conference, ma in Champions League ci manca qualcosa di importante, insomma, che sono i calciatori forti, dai, insomma, poi alla fine tanti calciatori forti dentro una squadra. Quello è la differenza abissale, al di là poi di quello che vogliamo dire nel calcio, gli allenatori, eccetera, eccetera. Insomma, poi alla fine, se vai a contare le formazioni, cioè se tu vai a vedere Real Madrid che ha vinto il titolo d'Europa e vedi una formazione, dici, bah, forse è pure giusto così.
Più la panchina adesso con i cinque cambi.
Sapete, ci scrive il 5-2-9 finale, non serve neanche fare un confronto tra squadre, basta vedere Pogba e Lukaku fenomeni in Italia e poi le comparse in Premier League.
Però Kulusevski faceva la comparsa in Italia, ha fatto il fenomeno in Premier League, sarà pure un modo diverso di giocare forse. Vabbè, giriamola direttamente ai nostri ospiti.
Adesso chiedo anche a Daniele cosa ne pensa, volevi no. leggere un aggiornamento.
Sì, perché vero? Aveva sognato di giocare con Messi e Mbappé, invece giocherà agli Emmers. Parliamo di Gianluca Scamacca, stanno chiudendo in queste ore col Sassuolo, quelli del West Ham, 40 milioni di euro più bonus al verificarsi determinati obiettivi. Una delle telenovele dell'estate sta per trovare conclusione.
Quindi Scamacca al West Ham.
Io lo vedo bene lì.
Lo vedi bene, Stefano?
Lo vedo bene perché è un combattente, un lavoratore. West Ham è perfetto.
West Ham perfetto per lui.
Sì, del cuore, sì, per me potrebbe far bene.
Ci chiedono anche aggiornamenti al volo mentre recuperiamo Daniele, chiedo a Francesco su questo se ha qualche aggiornamento, ma Zaniolo Juve è saltato?
Ma non è mai manco
partito.
Non è mai
decollato forse come
Ci vogliono 50 milioni, è molto semplice, la questione è solo quella. La Juventus voleva contropartite tecniche per De Ligt? No. Aveva fatto quella cifra? Sì. La Roma ha detto 60, secondo me a 50 si potrebbe chiudere, 50 è qualcosa, ma meno di quello non se ne parla, non è previsto, non è che questi qua, ripeto, stiamo parlando, io lo dico sempre, stiamo parlando con un gruppo che con una sola delle sue attività, quella legata all'esclusiva della vendita delle macchine giapponesi in 5 stati degli Stati Uniti d'America, ha fatturato quest'anno 11 miliardi di dollari, solo con quello. Non è che c'è un problema, diciamo, di liquidità, quindi o si tirano fuori 50 milioni per Zaniolo, chiunque lo voglia, altrimenti Zaniolo rimane dov'è, che adesso sta lui, credo, da quello che ho capito, cercando di rimanere dov'è e di non spostarsi più, perché ha capito dove si trova anche lui,
ha cambiato idea, non... di quello Zaniolo
sì, ma credo che lui l'idea, le idee ce l'avesse chiara dall'inizio, qualcun altro l'aveva un pochino fantasiose, ma lui le idee le aveva.
Chiedevano lo sconto, Francesco, sulle prime pagine dei giornali, quasi tutti i giornali chiedevano lo sconto alla Roma, tutti, più che la Juventus volta... lo chiedevano i giornalisti.
Sì, i giornalisti, io ho visto una volta, infatti qualcuno si è arrabbiato, perché io dissi, guardate, non c'è problema, è fatta, vanno Zaleschi, Zaniolo, più soldi alla Juventus per la metà di Pinzoglio. E qualcuno se l'è presa, ha detto, che mi stai a prendere in giro, allora come Maurizio Battesi mi ha cominciato te però. Perché è così, non funziona, cioè ci vogliono i soldi. Per quanto riguarda la Juve in Coppa dei Campioni, mi dispiace per il nostro amico di Palermo, ma non credo ci siano possibilità, credo che se la giochino in due. Poi è chiaro che se uno gioca a perdere magari vince il Real Madrid, però se come io credo, insomma, le due squadre adesso metteranno un pochino più di raziocinio nel loro gioco, mi riferisco al Saint Germain, al Paris Saint Germain e al City, arriveranno loro in finale, a meno che non si scontrino prima, ovviamente. Non mi sembrano squadre talmente, cioè quando un club, per non far partire Mbappé, mette 100 milioni liquidi alla firma più 50 milioni l'anno per 3 anni, di che stiamo parlando? Cioè, altro che Superlega, è la Superlega della Superlega, ho già detto. Sabato si gioca Paris Saint Germain Manchester City, sabato prossimo City Paris Saint Germain e poi andiamo a Parigi, e quella è, cioè, non si può avvicinare nessuno a quelle cose lì, a meno che qualcuno non rinsavisca e tenti di mettere un limite a questa cosa che sinceramente rischia di non avere più senso tra un po', eh.
Allora, volevo sentire anche Daniele per chiudere. Tra l'altro, Daniele, il 7-1-0 finale chiede: ma perché invece nel Milan la lontananza della proprietà e il silenzio viene visto come un difetto? Parlavamo noi, no, della Roma, dei Friedkin.
Ma il Milan mi sembra che abbia dei problemi sulla proprietà, perché se non ho letto male c'è stata una richiesta di un sequestro di una parte della proprietà di Elliot, se ho capito bene. E quindi anche lì hanno dei problemi. Sì, hanno dei problemi anche lì, insomma, non è chiarissima la situazione, per cui credo che il Milan anche sul mercato si muova con una certa circospazione proprio per questo motivo, che insomma potrebbe succedere qualcosa di qui a qualche giorno, non lo sappiamo, ma insomma è tutto ancora poco chiaro, abbastanza nebuloso. Io francamente in questo momento non vedo nessuna società che sia più tranquilla della Roma dal punto di vista della proprietà, ecco, onestamente faccio fatica, la Juventus, ecco, per carità, famiglia Agnelli, non si discute, ma l'Inter ha i suoi problemi, il Milan ha i suoi problemi, il Napoli, insomma. Ecco, il Monza, sì, però non parliamo di squadre di vertice, parliamo di squadre che ovviamente puntano ad altri traguardi.
Non dirlo al Condor e a Silvio, che non sono una squadra di vertice, io non li provocherei.
Allora, vogliamo salutarci, non so Alessandro se tu volevi fare ancora una domanda, forse
no,
in un minuto...
No, volevo dirti una cosa, i Friedkin sì. Non sono lontani, Friedkin sono presenti sempre allo stadio,
è vero,
casa
questo,
è trasferta. Adesso sono all'Albufera, sono in Portogallo. Sono
sì,
lì.
Li abbiamo visti in effetti anche dalle
li vanno
immagini.
A prendere
insomma,
con
sì.
L'aereo, guidano loro l'aereo quando i calciatori guidano.
Sì, infatti sono fantastici.
Mourinho guidava il pullman, loro guidano l'aereo.
E loro guidano l'aereo, insomma, per cui altro che non sono presenti.
sono stra presenti.
Sono discreti probabilmente, no? Ma non che non siano presenti.
Non parlano assolutamente.
Un modo di lavorare diverso. Sì.
Berrettini sta facendo una roba micidiale.
Aveva perso
6-3 il primo set a Gassad contro Martinez, poi ha vinto 7-6 il secondo al tie break e ora è 4-1 40-30 nel terzo.
Bene,
lo sta prendendo a pallate, è una roba impressionante.
E sulla terra prendere a pallate gli spagnoli non è facilissimo,
Non è facile, lo sta prendendo, giù Daniele, tu poi ne capisci un insolo zero assoluto, tu ne sai. Io lo sta veramente, una cosa impressionante. Mo stanno 40 pari perché ha fatto doppio fallo, perché tira prima e seconda come la prima, insomma, non glielo sto facendo vedere. Stanno 4-1 al terzo e decisivo.
Quanti rimpianti per Wimbledon, guarda, poteva essere il suo anno questo. Essere il suo anno.
Già. Volevi chiudere?
No, ma solo con un ricordo, ma ricordo perché oggi, quindi 22 luglio, ma nel 1947 Gianni Agnelli diventava presidente della Juventus all'età di 26 anni. Solo così, una lanciata così, sì. Se avevano un commento, un ricordo, Zang. Una parola ai nostri
ospiti. Vedi, come Zang suggerisce come Zang. Daniele. Allora, io ringrazio proprio Daniele Garbo per essere stato con noi. A presto, Daniele.
Grazie a voi.
Grazie a Francesco Repic, grazie a Stefano Impallomeni. Buon fine settimana, alla prossima.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, noi invece andiamo in pausa e torniamo tra poco. Vabbè.